La popolazione per 11 mesi all'anno amava la città che guai toccargliela. I grattacieli, i distributori di sigarette, i cinema a schermo panoramico, tutti motivi indiscutibili di continua attrattiva. L'unico abitante cui non si poteva attribuire questo sentimento con certezza era Marco Valdo. Ma quel che pensava lui, primo, era difficile saperlo data la scarsa sua comunicativa e, secondo, contava così poco che comunque era lo stesso. A un certo punto dell'anno cominciava il mese di agosto. Ed ecco, si assisteva a un cambiamento di sentimenti generale. Alla città non voleva bene più nessuno. Gli stessi grattacieli e sottopassaggi pedonali e autoparcheggi fino a ieri tanto amati erano diventati antipatici e irritanti. La popolazione non desiderava altro che andarsene al più presto. E così, a furia di riempire treni e ingorgare autostrade, al 15 del mese se ne erano andati proprio tutti, tranne uno. Marco Valdo era l'unico abitante a non lasciare la città. Uscì a camminare per il centro la mattina. Si aprivano larghe e interminabili le vie, vuote di macchine e deserte. Le facciate delle case, dalla siepe grigia delle saracinesche abbassate alle infinite stecche delle persiane, erano chiuse come spalti. Per tutto l'anno, Marco Valdo aveva sognato di poter usare le strade come strade, cioè camminandoci nel mezzo. Ora poteva farlo, e poteva anche passare i semafori col rosso, e attraversare in diagonale, e fermarsi nel centro delle piazze. Ma capì che il piacere non era tanto il fare queste cose insolite, quanto il vedere tutto in un altro modo. Le vie come fondovalli, o letti di fiume in secca, le case come blocchi di montagne scoscese, o pareti di scogliera.
La novella La città tutta per lui, estate, che fa parte della raccolta di Italo Calvino, Marco Valdo, ovvero Le stagioni in città, ci accompagna dentro i giorni di agosto. Noi siamo Mary, Marzia e Greta e questo è il podcast Letteratura, un anno tutto da vivere tra letteratura e arte. La registrazione e la post-produzione sono di Gabriele Virag Muselli.
Le vie si aprono larghe e silenziose, il caldo fa tremolare l'aria, come i miraggi in un deserto che non è di sabbia ma nero catrame. Gli occhi dei negozi sono chiusi, le saracinesche abbassate, le vetrine non mi distraggono e non mi guardano. Esco in ciabatte e pantaloni corti, posso essere me stesso senza dover essere quell'io che tutti conoscono, azzimato e indaffarato. Per tutto l'anno ho sognato di poter usare le strade come strade, di poterci camminare nel mezzo, di attraversarle in diagonale, di passare col rosso, di fermarmi nel mezzo senza che nessuno mi strombazzi di dietro, di andare in bicicletta senza rischiare la vita a ogni rotonda, di poter tirare un respiro profondo senza tossire per il fumo, di mangiare un gelato in mezzo alla piazza. A trovare una gelateria aperta però in città ad agosto. Me lo immagino lo stesso e sento il profumo della fragola e del limone. La città profuma d'agosto e il privilegio, talora, non è partire, ma restare.
Stefano Motta ci ha letto il suo testo per il mese di agosto. Stefano, da dove sei partito e che cosa hai voluto suggerirci?
Lo so. L'ultima frase del mio pezzo sembra un'excusatio non petita, una consolazione per chi vorrebbe ma non può. Il privilegio talora non è partire ma restare. Nel senso che se potevi andavi in vacanza, ma siccome non puoi resti in città e dici che è bella, anzi addirittura più bella, e non devi nemmeno sorbirti la coda in tangenziale, la coda al buffet dell'albergo, la ressa sulla spiaggia. Oddio, mi pare che ci sia un po' di invidia rimasticata in una considerazione come questa, e perciò più che a Stefano Motta è a Marco Valdo, di Italo Calvino, che va ricondotta. A quel personaggio stranito e ingenuo che raccoglie funghi in città, che si imbambola davanti ai cartelloni pubblicitari, che sembra un poveraccio e invece è un genio del bene. Agosto è il mese dei Marco Valdi, che sembrano poveri e invece sono ricchi di qualcosa che gli altri però non vedono.
L'opera di agosto è Impressione Levar del Sole di Claude Monet, datata 1872, olio su tela, esposta al Musée Marmottan Monet di Parigi. Nel 1874, a Parigi, un gruppo di giovani pittori rifiutati al Salon del Louvre si riuniscono sotto il nome di Société Anonyme des Artistes Peintres Sculpteurs Graveurs. E il 25 aprile inaugurano una mostra in proprio presso lo studio del fotografo Nadar. Biglietto d'ingresso, un franco, 50 centesimi il catalogo. Prendendo spunto dal nome di questo dipinto di Monet, il critico Louis Leroy li stronca senza pietà con un articolo intitolato «La mostra degli impressionisti», da chiaro intento dispregiativo. Di contro, gli artisti decidono di identificarsi proprio con quell'appellativo che li conduce direttamente dentro alla storia dell'arte. Isabella, tu che ne pensi?
Impressione, nero certo. Mi stavo solo dicendo che, dal momento che ero impressionato, doveva esserci una certa impressione in esso. E che libertà, che facilità di lavorazione. Un disegno preliminare per un modello di carta da parati è più rifinito di questa marina. Con queste parole, a dir poco sarcastiche e taglienti, il critico Leroy, ironizzando sul titolo scelto da Monet, vorrebbe stroncare questo paesaggio e contribuisce invece a coniare il nome ufficiale del gruppo di pittori destinato a cambiare per sempre il corso della storia dell'arte. Monet rappresenta, dipingendolo rigorosamente en plein air nel corso di una sola seduta, il porto di Le Havre all'alba, ancora immerso in una fuschia azzurra impalpabile che il sorgere del sole sta rischiarando. Le coordinate spaziali all'interno dell'opera sono difficilmente identificabili. Le ciminiere e le gru lungo la banchina, le navi attraccate lungo la costa, la diagonale compositiva delle tre piccole imbarcazioni di pescatori appaiono evocati più che descritti attraverso una pennellata virgolettata, libera e guizzante, che sovrasta stesure più ampie.
Ecco, mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa a riguardo dei colori che all'interno dell'opera sono predominanti.
L'unico dato di consistenza cromatica è il disco solare aranciato, che si riflette sulla superficie increspata dell'acqua azzurro-blu complementare sottostante e nelle più ampie velature di cielo soprastanti. La dialettica cromatica è tutta giocata nel contrasto di complementari tra azzurro e arancio. Monet fa tesoro delle indicazioni del chimico Chevreul, che suggeriva di accostare colori puri e complementari, in grado di esaltarsi a vicenda e di permettere una ricomposizione retinica più efficace nella rappresentazione dell'impressione luminosa del reale. I colori stesi sulla tela attraverso rapidi e brevi tocchi di pennello, senza alcun disegno preparatorio, fissano la percezione istantanea dell'occhio dell'artista di fronte al paesaggio. Superando ogni accademica oggettività naturalistica, il pittore vuole trasmettere le sensazioni provate contemplando l'aurora sul porto di Le Havre. Cacciatore di impressioni, come fu felicemente definito da Guy de Maupassant, Monet fu il più convinto sostenitore della pittura en plein air all'interno del gruppo degli impressionisti. Dipingere all'aperto significava dover focalizzare l'attenzione non tanto sul soggetto selezionato, ma sulla luce e sulle minime variazioni delle condizioni atmosferiche, che di volta in volta alteravano i colori e la percezione delle cose. Da questa ricerca spasmodica dell'istantaneità cromatico-luminosa nasceranno le sue celebri serie: i covoni di fieno, i pioppi, la cattedrale di Rouen e le tanto amate ninfee.
Grazie Isabella Maggioni, grazie Stefano Motta. Un saluto a tutti voi e arrivederci con il podcast di settembre.